avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
A Gaza sempre più emergenza umanitaria, gli aiuti fermi al valico di Rafah, poi guarderemo a cosa succede ad Haiti, sempre più in preda a bande armate. Infine uno sguardo a come è cambiata la figura del padre in questi anni. Dunque, benvenuti all'ascolto del Mondo della Radio, sono Alessandro Guarasci, in regia invece ci sono, se non sbaglio, Daniele Giorgi e Gianmarco Murroni. E allora i media internazionali riportano della difficoltà di far arrivare cibo a Gaza. L'intera popolazione di Gaza sta vivendo gravi livelli di insicurezza alimentare acuta. Questo non sono cose che dico io, ma le dice il segretario di Stato americano Anthony Blinken, sottolineando anche l'urgenza di aumentare le forniture di aiuti umanitari nel territorio palestinese. Sulla stessa linea il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che parla di imminente carestia e dunque torna a chiedere un cessate il fuoco. Su questo è intervenuto anche il portavoce dell'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani Jeremy Lawrence, che dice: le continue restrizioni poste da Israele sull'ingresso degli aiuti destinati alla popolazione della striscia di Gaza, così come il modo con cui si portano avanti le ostilità, potrebbero equivalere all'uso della fame come metodo di guerra. Poco fa è arrivata anche una dichiarazione della Premier Meloni che dice: non possiamo restare insensibili di fronte all'enorme tributo di vittime innocenti a Gaza. Vittime due volte, la Meloni ha detto, di Hamas, che le utilizza come scudi umani, e delle truppe israeliane. Fin qui la cronaca. Allora, noi proprio per capire qual è la situazione a Gaza, soprattutto quella umanitaria, per quanto riguarda le strutture sanitarie, ma anche il cibo, abbiamo voluto sentire Monica Mingardi, presidente di Medici Senza Frontiere.
Sì, la situazione è sempre più catastrofica. Come sappiamo, purtroppo le strutture sanitarie non solo non sono state risparmiate e protette secondo le leggi del diritto internazionale, ma sono state e sono ripetutamente attaccate. Quindi moltissimi ospedali non sono più funzionanti e alcuni sono solo parzialmente funzionanti. E in più, rispetto a questo, c'è anche l'assedio. E ci sono tantissimi camion, tantissimi aiuti che aspettano al valico, che sono in attesa, ma non c'è la possibilità di entrare a Gaza e di riuscire a fornire gli aiuti necessari, quindi mancano tutti i beni essenziali, incluso il cibo. Abbiamo racconti di operatori che sono ancora operatori e operatrici palestinesi che sono al nord di Gaza e che non hanno cibo, che non mangiano per giorni e che addirittura si devono procurare cibo in modo veramente allucinante, mangiando erba o cibo addirittura per animali, quindi cose che si fa addirittura fatica a ripetere, ecco, a raccontare. Ci sono diversi report che ormai dimostrano come ci sia non solo un rischio di carestia, ma già casi di bambini che soprattutto al nord muoiono e sono morti per via appunto di malnutrizione. E tutto questo, appunto, la mancanza di accesso al cibo e la malnutrizione in un contesto dove non ci sono farmaci e in un contesto dove le persone sono sovraffollate, costituisce appunto un diciamo una situazione veramente esplosiva per quanto riguarda, ecco, poi lo sviluppo di ulteriori malattie.
Mi scusi, per quale motivo ci sono tanti beni di prima necessità, ma anche dispositivi sanitari che vengono fermati al confine di Rafah e poi appunto non riescono a raggiungere la striscia?
Beh, è una scelta politica, non ci sono problemi di per sé logistici, come posso dire, ma la situazione è dovuta a una scelta politica e alla scelta appunto del governo israeliano, che oltre ad attaccare in modo indiscriminato i civili e le strutture sanitarie non permette agli aiuti di entrare. Ovvio che il cessate il fuoco è l'unica condizione che permetterebbe almeno di limitare i danni, che mai sono veramente incredibilmente alti, e le persone stanno pagando un prezzo altissimo per questo attacco indiscriminato sulle strutture e sui civili. E quindi non è permesso agli aiuti di entrare, oltre al fatto che appunto non esiste un luogo sicuro a Gaza, e quindi tutti, incluso il personale sanitario, il personale medico, sia internazionale che palestinese, rischiano, quando vanno al lavoro, rischiano la loro vita. E purtroppo, come sapete, abbiamo avuto anche tra il nostro personale diversi colleghi e colleghe che sono stati uccisi. E quindi c'è una scelta determinata, non solo nel non lavorare per un cessato il fuoco, ma per fare in modo che non entrino neppure gli aiuti che sono già disponibili e che appunto, come sottolineava lei, sono in file di camion appunto al valico di Rafah.
My name is Father Rick Frechette. I'm speaking on behalf of Rabbah Foundation from Port-au-Prince in Haiti.
Allora, quella che state sentendo è appunto la richiesta di aiuto da Haiti di padre Rick Frechette. Nei fatti l'isola rimane in preda alle bande armate, almeno 12 persone sono morte in scontri che ci sono stati nei sobborghi della capitale Port-au-Prince. Gli attivisti messicani per i diritti umani dei migranti intanto si stanno preparando per gestire l'arrivo di migliaia di haitiani alla frontiera meridionale, proprio in fuga dalla violenza che ha colpito il paese caraibico. Tra l'altro, poco fa l'annuncio che appunto l'ONU ha dato il via libera a un ponte aereo dalla Repubblica Dominicana, per l'invio di aiuti alla popolazione di Haiti. Allora, noi abbiamo in linea Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Buon pomeriggio, Rava.
Buon pomeriggio, grazie per dar voce a questa situazione drammatica che si sta verificando in Haiti. Avete parlato di tante emergenze umanitarie, la Fondazione Francesca Rava è appena tornata anche da Gaza con una missione medica, però in questo momento mi permetto di dire che in Haiti siamo al di sotto della storia dei diritti umani e si sta combattendo per il potere, alcune persone, ma la maggior parte per la vita, per la sopravvivenza delle proprie famiglie e dei propri bambini.
Ecco, senta, se è stato in questo caso allestito un ponte aereo, vuol dire che la situazione anche umanitaria è davvero drammatica. Che cosa ci potete dire in merito?
Ma sì, perché dopo i recenti scontri diciamo che è stato chiuso l'aeroporto e il porto, che sono diciamo un po' nel centro della violenza e delle sparatorie di queste gang, che sono animate dai poteri politici fondamentalmente, e quindi il paese è isolato in una situazione di embargo. Grazie a Dio per il momento l'ospedale pediatrico San Damien, che è appunto il nostro ospedale pediatrico, funziona, e anche la nostra casa, i nostri centri per i bambini disabili, per di accoglienza dei bambini, perché abbiamo dei sistemi di autosostentamento. Ma in Haiti manca l'energia elettrica, manca la distribuzione di acqua potabile, mancano i beni essenziali, ed è un paese dove questa situazione è sempre stata così, ma diciamo che con la chiusura dei confini le risorse sono assolutamente, non arrivano alle persone. Abbiamo centinaia di famiglie di bambini che si accalcano davanti alle porte del nostro ospedale San Damien, e padre Ricci, che avete sentito, ci scrive messaggi diciamo in cui chiede la possibilità di aiutare chi sta chiedendo rifugio, perché sono rifugiati nel loro stesso paese.
Rifugiati in sostanza, rifugiati interni. Però la cosa che impressiona è che non stiamo parlando di Haiti dall'altro ieri. Ormai queste crisi a Haiti si susseguono da almeno un ventennio. E sembra che tutto questo avvenga nell'assoluta indifferenza della comunità internazionale. Per esempio, tra poco, domani ci dovrebbe essere il Consiglio Affari Europei dell'Unione Europea e io vedevo, l'ordine del giorno, Haiti figurava in fondo all'ordine del giorno. Sembra sempre una questione secondaria quella di Haiti.
È vero, diciamo che per quello che mi riguarda la nostra organizzazione opera in Haiti dal 1987 e io personalmente mi sono presa a cuore e vado da 25 anni in Haiti. Ci sono stati terremoti, dittature, guerre civili, uragani. La situazione adesso è sicuramente la peggiore che ho mai potuto vedere negli anni in cui mi occupo di Haiti e sicuramente Haiti è in fondo all'agenda perché non è di interesse delle grandi potenze, non ci sono interessi economici e interessi politici in Haiti, purtroppo questa è la verità. È un paese che oggetto è poco più grande della Lombardia e ha 11 milioni e mezzo di abitanti, è l'altra metà della Repubblica Dominicana ed è un posto franco per tanti traffici legali che sicuramente sono di interesse di persone ma non di interessi politici e quindi diciamo che a molti fa comodo che sia in uno stato di anarchia e sicuramente anche queste violenze, queste gang, queste violenze ripetute aiutano a rimandare le elezioni, aiutano a procrastinare questo stato di anarchia che permette di fare a chi vuole quello che vuole.
Quello che vuole, esattamente. Allora io ringrazio per essere stata con noi Maria Vittoria Rava che ci ha in qualche modo aggiornato sulla situazione, drammatica situazione ad Haiti e speriamo davvero che la comunità internazionale questa volta si svegli. Buon pomeriggio Rava.
Grazie, arrivederci.
Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa. La casa di piedi in questa spianata di sole che strozza la gola alle rame.
E più papà scelgono di restare a casa ed accudire i figli appena nati grazie alla legge sui congedi parentali. Secondo appunto Save the Children, che ha diffuso una ricerca su dati INPS, in occasione del 19 marzo, festa del papà, in Italia il tasso di utilizzo del congedo di paternità è più che triplicato tra il 2013 e il 2022. Più elevato il numero di padri che ne usufruisce nelle province del nord e più basso in quelle del mezzogiorno e tra chi ha un reddito più alto. Ecco, Save the Children sottolinea l'importanza di promuovere la condivisione delle responsabilità genitoriali tra padri e madri per una maternità tra l'altro non sia solo di ostacolo all'accesso delle donne al mondo del lavoro e in sostanza di nuovo Save the Children chiede giustamente che ci sia una distribuzione dei carichi di cura in famiglia. Allora noi abbiamo in linea Giorgio Delrico di Save the Children Italia, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi.
Allora, sempre più papà scelgono i congedi parentali. È una novità, o meglio, dal 2013 al 2022 la questione è triplicata, dovuta anche al fatto che comunque ci sono leggi più agevoli, ma secondo lei è cambiato qualcosa a livello anche di testa dei padri?
Io credo di sì, credo ci sia la necessità e il desiderio dei papà di esserci fin dai primi giorni che il proprio bimbo, la propria bimba nascono e quindi insomma è un momento anche per loro di conoscenza e di vicinanza e quindi e anche di vicinanza alla mamma che in questo caso chiaramente ha la possibilità subito dopo il parto magari di avere vicino il papà e poter recuperare più rapidamente.
Ecco, fino a che punto le autorità, diciamo le istituzioni, le leggi hanno favorito tutto questo?
Beh, intanto rendendolo obbligatorio. Si tratta di 10 giorni che sono molto pochi rispetto alla vita di un bambino, ma sono un punto di partenza per un cambio culturale. Noi non siamo tra i paesi più virtuosi, ci sono paesi in Europa che sicuramente ci superano, e però il punto da cui partire per poter fare un ragionamento e soprattutto fare diciamo mettere come punto saldo il fatto che bisogna andare verso un congedo egualitario, quindi parlando di congedo genitoriale e non solo di maternità o di paternità, con le differenze dovute, naturalmente.
Dovute. E allora veniamo, diciamo, alle differenze, perché dalla vostra ricerca emerge che valori di fruizione inferiore al 30% si riscontrano nelle province di Crotone, Trapani, Agrigento e Vibo Valentia. Invece valori superiori all'80% le troviamo a Bergamo, Lecco, Treviso, Vicenza e Pordenone. Sinceramente vedo qua una situazione abbastanza omogenea, nel senso male al sud e bene al nord, diciamo, volendo semplificare. Questo a che cosa è dovuto?
Beh, intanto bisogna sottolineare che questo congedo è previsto solo per i lavoratori dipendenti e il nostro paese, come sappiamo, ha un mercato del lavoro piuttosto multiforme sotto ogni punto di vista. In più è chiaro che si lega molto alle dinamiche legate al mondo del lavoro, perché chiaramente è un istituto che si ritrova per chi ha un posto di lavoro stabile, laddove la situazione legata ovviamente al lavoro o magari appunto con un welfare familiare molto più presente rispetto che per esempio alle regioni del settentrione, è chiaro che questo fenomeno è sicuramente più facile da leggere. Il tema è portare il congedo ovviamente a tutti i lavoratori, cioè affinché il diritto sia un diritto unificato, ecco, per tutti.
Senta, c'entra qualcosa il reddito?
Il reddito di cittadinanza?
No, intende? No, il reddito di quanto uno guadagna, che magari...
Beh, sì, certo, assolutamente. Questo emerge, tant'è che sappiamo che la figura, diciamo, del papà è sostanzialmente un papà trentenne che lavora al nord con un reddito medio-alto. Certo, assolutamente.
Perché si può permettere più facilmente di prendere questi 10 giorni l'anno?
Ma il reddito medio-alto normalmente può essere anche, diciamo, rispetto al fatto che io abbia un lavoro a tempo indeterminato e non magari un lavoro a tempo determinato, quindi questo mi consente una maggiore sicurezza e stabilità se io ho un lavoro, diciamo, magari appunto con un salario più basso sarò attento.
E questo appunto apre tutta la discussione su una questione poi relativa alle politiche familiari e alle politiche sociali che ancora sono carenti in Italia. Allora io ringrazio per essere stata con noi Giorgia D'Enrico di Save the Children Italia, che ci ha dato in sostanza questo spaccato importante su come è cambiato, ecco, come sta cambiando la paternità. Buon pomeriggio D'Enrico.
Grazie a voi.
Allora, diventare papà per la prima volta è un'esperienza che gli uomini in Italia spostano sempre più avanti nel tempo, più di quanto si faccia negli altri paesi europei. Allora, vediamo un po' che cosa ci dicono i dati Istat. In Italia si diventa papà mediamente a 35,8 anni, mentre in Francia a 33,9, in Germania a 33,2, in Inghilterra e Galles a 33,7. Un fenomeno sempre più frequente rispetto al passato, che riguarderebbe circa il 70% dei nuovi papà. Ciò significa che un uomo su tre è ancora senza figli, oltre i 36 anni di età. Nei fatti la figura del padre è molto cambiata in questi anni, e questo ce lo conferma anche Maurizio Quilici, presidente dell'Istituto di Studi sulla Paternità.
Certamente la figura del padre è fortemente cambiata negli ultimi 50-60 anni, tanto che io spesso parlo e scrivo di rivoluzione paterna, perché effettivamente è stata una rivoluzione epocale, qualcosa che non si era mai visto nei 2000 anni di storia che ci hanno preceduti. Quindi sul cambiamento dei padri ormai poi gli studi, le ricerche sono talmente abbondanti. Quanto al termine mammo ho molte riserve, perché nonostante la simpatia così superficiale che può suscitare, in realtà è un termine che io trovo svalutativo, perché mentre i padri stanno cercando di acquisire un ruolo che è appunto, come dicevo, storicamente nuovo e però non hanno punti di riferimento, questo termine li relega al ruolo di genitori di serie B. Cioè, cosa vuol dire tu fai il mammo? Vuol dire non sei in grado di fare il padre in un modo nuovo, ma scopiazzando i ruoli e le funzioni paterne. Quindi sei una madre surrogato. Questo nasconde, secondo me, implicitamente il termine mammo, che è un termine inventato dai miei colleghi giornalisti, ma secondo me poco produttivo.
Perdonami, questo vuol dire che in sostanza tu sei convinto che le differenze padre-madre in qualche modo debbano rimanere?
Assolutamente sì, cioè sono due ruoli complementari, ugualmente e significativamente importanti per un equilibrato sviluppo dei figli, del bambino, ma con connotazioni diverse, ma diverse storicamente, culturalmente, psicologicamente. Quindi la bellezza proprio e la ricchezza e l'importanza di queste due figure è proprio nella loro complementarietà. Nessuna deve sopravanzare l'altra, nessuna deve sfuggire ai suoi doveri e ai suoi compiti.
Ecco, e la società come ha percepito, diciamo, questo cambio di ruolo? Se lo ha percepito?
La società lo ha percepito, a mio avviso, molto intensamente 50 o 60 anni fa, quando si cominciò a parlare di nuovi padri, quando fu evidente l'inizio della trasformazione dei padri. E allora ci fu uno scoppio di interesse ovunque, sui mezzi di comunicazione, sui giornali, la radio, la televisione, questi nuovi padri, cosa volevano. Con il tempo, dico la verità, si è un po' attenuata questa attenzione, cioè è rimasta una nuova sensibilità, una nuova consapevolezza, una nuova conoscenza sui temi della paternità. Però oggi l'attenzione si è un po' ridotta. Perché, e non è un bene secondo me, perché tante cose si danno per scontate, dimenticando invece che sono cose che si sono verificate negli ultimi 50 anni, mai prima, e che continuano ad avere, a comportare dei problemi, dei temi di riflessione. Quindi monitorare il padre, come fa l'Istituto di Studi sulla Paternità ormai da 35 anni, sottolineandole tutti gli aspetti, il suo rapporto con la società, il suo rapporto in famiglia, il suo rapporto con la maternità, è secondo me di fondamentale importanza.
E allora avete sentito quanto è cambiata la figura del padre in questi anni, quanto si è evoluta e quanto si ricorre di più ai congedi di paternità. Vi ricordo che però nella prima parte abbiamo parlato di due situazioni molto molto gravi, quella a Gaza dove c'è una situazione umanitaria importante e quella ad Haiti dove continuano gli scontri. Ora io vi lascio però con un brano, un grande brano dei Pink Floyd, Wish You Were Here.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Leave.
running over the same old ground. What have we found? Same old fear. Wish you were here.
Mondo alla radio.
E allora noi ci chiediamo e vi chiediamo e vi invitiamo anche a mandare i vostri messaggi. Come cambia la sanità, come è cambiata e soprattutto la sanità cattolica o di ispirazione cattolica, come sta rispondendo alle nuove esigenze di cura dovute anche ai problemi della finanza pubblica, ma anche alle grandi opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora, noi ci occuperemo di questo nei prossimi 25 minuti del Mondo alla Radio. E allora io vi ricordo il nostro numero, fateci pensare, fateci dire che cosa ne pensate della sanità in Italia, se avete avuto buone o brutte esperienze. Vi ricordo il numero 335 124 3722, lo ripeto 335 124 3722. Tutti quanti prima o poi abbiamo avuto a che fare con una struttura sanitaria. Noi però partiamo, diciamo, da un caso positivo, un caso d'eccellenza, perché un nuovo centro di diagnostica che con apparecchiatura all'avanguardia e spazi interni ispirati alla natura punta a migliorare il percorso di accoglienza dei pazienti. È il centro di diagnostica per immagine avanzato Fondazione Roma dell'ospedale Isola Tiberina Gemelli, Isola, qua a Roma, di fronte all'ex ghetto e diciamo di fronte a Trastevere. Abbiamo creato nel cuore di Roma un centro che affianca alla migliore e più avanzata tecnologia di diagnostica per immagini oggi esistente. Così ci ha detto il professor Ettore Squillaci, che è il direttore dell'unità operativa diagnostica proprio per immagini dell'ospedale Isola Tiberina Gemelli.
Allora, noi abbiamo creato qui all'Isola Tiberina un reparto che è assolutamente innovativo sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista ambientale. Da un punto di vista tecnologico abbiamo messo, per quanto riguarda la diagnostica cosiddetta pesante, cioè risonanze magnetiche e tomografie computerizzate, le apparecchiature più avanzate che ci sono oggi e che possono rispondere a qualsiasi quesito e necessità diagnostica dei pazienti. Per quanto riguarda l'ambiente, abbiamo creato in collaborazione con un centro studi un reparto che si può definire biofilico, ovvero sia un reparto dove c'è particolare attenzione alla natura e alla cura del paziente. Cioè abbiamo immaginato che le pareti dell'Isola Tiberina non ci fossero più e si vedesse quello che c'è fuori dall'isola. Quindi abbiamo creato un reparto con i platani, con i pini marittimi, con gli alberi alle pareti. E inoltre per la prima volta abbiamo la possibilità di installare su dei pazienti dei patch con degli aromi, in maniera che il paziente può essere avvolto non nell'odore dell'ospedale ma in un odore che a lui può piacere. Infine è stato creato anche un ambiente acustico gradevole, per cui mentre i pazienti sono sotto stress, mettono un ago e sono avvolti in un suono della natura che può essere il cinguettio degli uccellini del Lungotevere.
Professore, ma questo perché l'aspetto psicologico nella cura magari dei tumori o così via è sempre più importante?
Assolutamente sì, è dimostrato che praticamente stare in un ambiente tranquillo, sereno, con una vista sul verde, abbassa le endorfine, abbassa le onde alfa cerebrali e fa stare più tranquilli i pazienti e aumenta anche la risposta alle terapie.
Professore, voi siete un centro di riferimento un po' per tutta Italia e allora a questo punto come guardate al futuro anche grazie a queste nuove tecnologie e magari anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che probabilmente nelle vostre apparecchiature avrà un ruolo importante?
Sì, io non le ho detto che tutte le apparecchiature sono dall'intelligenza artificiale, che consente sia di migliorare le performance sia di abbassare la dose somministrata al paziente. E ovviamente questo centro che è stato voluto fortemente grazie al contributo di Fondazione Roma sarà un centro che è il punto di partenza per tutta quanta la diagnostica dell'ospedale Isola Tiberina Gemellisola e si va a integrare nel nuovo reparto di radioterapia e quindi per tutta quanta la parte oncologica, nel nuovo reparto di diagnostica endoscopica, quindi per dare una cura diagnostica al paziente a 360 gradi.
Ecco professore, davvero per chiudere, chi sono i malati che vengono in cura da voi?
Tutti, dalla signora che abita qui vicino a Trastevere o al Ghetto e che ha bisogno di un banale esame diagnostico, a pazienti che vengono inviati da altri ospedali romani o da altri ospedali del Lazio o in Italia perché sanno che qui possono accedere alla migliore qualità della diagnostica e delle cure.
Dunque noi l'abbiamo visitata, nei fatti una struttura d'eccellenza nel centro di Roma per un'utenza che chiede sempre più prestazioni sanitarie in tempi brevi ma soprattutto sempre più precisi. Allora Daniele Piacentini è il direttore generale dell'ospedale Isola Tiberina Gemelli e lui ci ha detto a sole poche settimane dalla presentazione del primo anno di attività della nuova gestione dell'ospedale con l'inaugurazione del centro di diagnostica per immagine avanzato facciamo un nuovo passo avanti, soprattutto in una visione tecnologica, appunto per essere sempre più rispondenti alle esigenze dei nostri pazienti. Allora, proprio sentiamo che cosa ci ha detto.
Il centro di diagnostica avanzata consente di incrementare la qualità e la tempestività nella risposta ai bisogni dei pazienti che si rivolgono al nostro ospedale e che sono all'interno dei percorsi di cura nei nostri 6 centri di eccellenza ed inoltre consente di incrementare l'offerta di diagnosi per tutta la cittadinanza e per tutti i pazienti che sono sul territorio.
Ecco, è qualcosa che voi avete pensato anche magari in ottica Giubileo 2025?
Assolutamente sì, in ottica Giubileo 2025 ne prevediamo una ristrutturazione con un ampliamento del pronto soccorso e anche l'area della diagnostica è un'area strettamente collegata a una parte di emergenza, quindi pazienti che si rivolgono a noi per situazioni ovviamente di emergenza o pazienti che si rivolgono a noi con ovviamente situazioni anche elettive, quindi non solo per diciamo così quello per cui è conosciuto l'Isola Tiberina nel tempo, che è la parte di ostetricia, ma anche per prestazioni che sono di tipo cardiologico, di colon, per prestazioni di oncologia del colon retto addominale, dove in questo ultimo anno abbiamo fatto importanti investimenti e su cui c'è stato un forte incremento dal punto di vista della domanda dei pazienti. Quindi l'area diagnostica è a supporto trasversale sia del pronto soccorso sia di tutte le aree cliniche che sono state sviluppate in quest'ultimo anno.
Appunto, un anno dalla nuova gestione, lei se dovesse in qualche modo riassumere questo anno, che cosa potrebbe dire?
Questo anno è stato estremamente positivo grazie alla competenza e alla passione con cui gli oltre 1000 persone che lavorano all'interno dell'ospedale hanno risposto a questo progetto di rilancio e di rinnovamento. L'ospedale è riuscito a ritornare un punto di riferimento per la sanità della Regione Lazio in perfetta integrazione col sistema sanitario regionale e a offrire una incrementata risposta ai bisogni clinici di tutti i pazienti che sono sul territorio, che sono sul territorio di Roma, del Lazio, ma anche pazienti che arrivano da fuori regione, che in questo anno sono incrementati di ben 4 volte rispetto agli anni precedenti, su alcune specialità in cui l'ospedale è visto come un punto di riferimento non solo regionale ma anche per il centro-sud.
Allora, avete sentito dunque il risultato importante, tra l'altro alla presentazione ieri c'era anche il ministro della salute Orazio Schillaci, e proprio a lui abbiamo chiesto che cosa ne pensa di questo salto in avanti anche tecnologico della sanità dell'ospedale sull'isola Tiberina.
Bah, direi di sì, sono apparecchiature all'avanguardia e il fatto che vengano messe a disposizione di tutti mi sembra che sia un segnale molto bello e quindi sono contento.
Senta, il rapporto con le regioni in questo momento sul PNRR è sereno?
Abbiamo avuto una riunione col ministro Fitto, io sono confidente che si può trovare un accordo definitivo.
Allora, avete sentito col ministro Schillaci, noi abbiamo accennato al confronto, pure scontro, che si è aperto con le regioni. Infatti la revisione del PNRR ancora non va giù agli enti locali, che tornano all'attacco proprio sui tagli alla sanità. Tagli che toglierebbero alle regioni circa 1,2 miliardi di euro. Risorse che però il ministro responsabile appunto del piano di rilancio, Raffaele Fitto, dice che saranno ampiamente compensate dalle coperture trovate nell'ultimo decreto per velocizzare appunto l'attuazione del PNRR. Nei fatti la relazione annota che su 101,93 miliardi di euro di fondi del PNRR ricevuti finora, il 52% del totale. L'Italia in 2 anni e mezzo ne ha spesi circa 45,6. Allora, queste sono le cifre. Non sempre gli esperti ci dicono che queste cifre sono corrette, che non c'è piena, diciamo... non c'è piena chiarezza su come si sono spesi i soldi e dove. Allora noi abbiamo in linea Carla Collicelli, che è senior expert di ASVIS, che sarebbe l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Buon pomeriggio, Collicelli.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, una notizia che la Corte dei Conti poco fa ha detto che 9,9 miliardi del fondo ex articolo 20 sono ancora non utilizzati, per cui in sostanza abbiamo un piccolo tesoretto, Collicelli.
Beh, questa è una notizia davvero, perché dalle fonti degli ultimi giorni si parlava di 2 miliardi non utilizzati su 34 di questo famoso articolo 20. Ora, speriamo che il dato sia ben controllato, ci sia stata una verifica accurata per raccoglierlo, perché come sappiamo questo articolo 20 fa riferimento a una legge del 1988, quindi la situazione è abbastanza complicata, fondi stanziati a quell'epoca che probabilmente alcune regioni hanno ben speso, altre in parte, altre no, quindi già questo crea una disparità rispetto a questa disponibilità che non è trasportabile da un luogo all'altro con molta facilità, quindi questo è un punto. Però più in generale credo che la cosa principale da dire rispetto a questa querela sul PNRR, in particolare sui tagli alla sanità, è proprio la scarsa trasparenza del processo di assegnazione dei fondi e anche dei risultati, perché in realtà fino a qualche tempo fa, all'inizio insomma del varo del PNRR, sembrava tutto molto chiaro, poi ora sembra invece tutto avvolto da una nebbia, cioè non sappiamo bene, tant'è vero che anche l'ufficio parlamentare di bilancio, proprio qualche giorno fa, dopo appunto lo scambio di battute tra Fitto e le regioni, si è espresso in questo senso, ha detto mancano i dati, cioè noi non riusciamo a dire bene e non possiamo nemmeno valutare se hanno ragione le regioni o ha ragione il ministro, perché i dati non ci sono. E questo insomma è abbastanza grave ed è anche un peccato, perché un processo così importante di riforma in qualche modo, no? Perché tenta di aprire nuovi spazi, nuove prospettive, soprattutto per la medicina territoriale, per le tecnologie.
Collicelli, poi qualcuno dentro queste strutture dovremmo metterci. Abbiamo una carenza cronica ormai di medici che se ne vanno dall'Italia, quei pochi che ci sono, e poi c'è il problema appunto risorse umane.
Questo è stato l'allarme iniziale, insomma, all'inizio come dicevo sembrava tutto un po' più chiaro, tranne questo punto qui, il punto del personale, perché come sappiamo i fondi del PNRR possono servire per degli investimenti strutturali, organizzativi, ma non certo per finanziare il personale. e quindi subito tutti gli esperti, i referenti del settore hanno detto: ma attenzione, poi come facciamo? Poi è scoppiato il boom delle fughe dei medici verso l'estero e anche degli infermieri, e quindi questa problematica si è ulteriormente aggravata. Questo è sicuramente il punto più drammatico della faccenda salute PNRR.
Per cui...
ce n'è anche un altro.
Prego, prego, Guliscelli.
Ce n'è anche un altro che io vorrei sottolineare in modo particolare: la mancata partecipazione di tutti coloro che hanno, diciamo, interesse a vedere sviluppare questa medicina territoriale, perché una questione che riguarda non solo questo settore ma tutti gli altri in Italia è anche questa, cioè che c'è tutto un rimpallo di responsabilità e un'azione a volte appunto poco trasparente delle istituzioni, ma chi dovrebbe poi usufruire di questi servizi non viene preso in considerazione. Quindi non solo il personale ovviamente non c'è, è difficile reperirlo, ma le organizzazioni territoriali e nazionali dovrebbero essere coinvolte nella programmazione, invece così non avviene.
E allora io ringrazio per essere stata a noi Carla Collicelli, Senior Expert di ASVIS. Buon pomeriggio, Collicelli.
Grazie, arrivederci a voi.
Allora, si tratta appunto, come diceva Collicelli, di risorse per l'edilizia sanitaria del vecchio progetto Ospedale Sicuro. Così ci diceva Carla Collicelli in merito alle risorse ex articolo 20. Ecco, allora vi devo dire, tra il 2010 e il 2019 in Italia la quota di PIL destinata alla spesa sanitaria pubblica corrente è stata in media del 6,6%, in linea con Spagna 6,5% e Portogallo 6,7%, superiore alla Grecia che si è fermata al 5,1%, ma di molto, molto inferiore al Regno Unito 11,4%, Germania 9,4% e Francia 8,9%. Inoltre, quello che sembra tuttora mancare è la sanità territoriale. Pensate che sono state aperte 350 nuove case di comunità, ma in circa un terzo mancano i medici. Questo è un fattore fondamentale, perché senza medici e senza infermieri non si riesce ad andare avanti. Allora, noi abbiamo in linea Leonora Vanni, presidente di Lega Coop Sociali. Buon pomeriggio, Vanni.
Salve, buon pomeriggio anche a voi.
Allora, le cooperative hanno un ruolo fondamentale nella sanità. Lo hanno avuto, c'è stata anche qualche piccolo, diciamo, qualche pecora nera negli anni passati, però diciamo che la stragrande maggioranza di questi soggetti sono soggetti molto presenti sul territorio e che soprattutto poi, ricordiamocelo, sono stati fondamentali nel periodo del Covid. Voi in questo momento che cosa denunciate per quanto riguarda la sanità, soprattutto quella territoriale, l'assistenza, la cura?
Sì, sì, ma noi denunciamo il fatto che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come con il decreto sulla sanità, sulla salute di prossimità, le missioni appunto del PNRR, sostanzialmente si è lavorato su una ingegneria organizzativa e si sono messe risorse importanti nelle strutture, a fronte però di una assoluta carenza di personale. Cioè queste strutture, se penso alle case di comunità, corrono il rischio di restare vuote perché c'è una carenza di personale che è trasversale, che non riguarda solo noi, riguarda la pubblica amministrazione. Lei faceva riferimento a medici e infermieri, ma mancano gli educatori, mancano i terapisti, cioè in questo ambito mancano trasversalmente molte professionalità.
Ecco, questo vuol dire che in sostanza la riforma si è basata sulle mura, sulle strutture, ma poi non ha guardato chi dentro ci doveva lavorare.
Sì, soprattutto non ha tenuto conto del fatto che già al momento in cui sono state fatte appunto le previsioni del piano nazionale, già eravamo in carenza di alcune figure professionali, perché la programmazione dal punto di vista delle università, della formazione così, è stata una formazione errata, che già al momento, già prima del piano nazionale di ripresa, già prima dell'emergenza Covid, non aveva tenuto conto complessivamente del sistema. L'emergenza Covid ha portato in evidenza fortemente questo tema, dopodiché c'è da dire che c'è anche una disaffezione a queste professionalità e quindi rispetto a questo bisognerà intervenire in maniera assai più articolata per renderle di nuovo professioni centrali. Non basta insomma qualche ringraziamento diciamo in relazione a quello che hanno fatto.
Senta, quanto si riesce a collaborare voi, strutture comunque private, con il pubblico, e soprattutto siete visti in modo concorrente, oppure davvero possiamo fare del concetto di sussidiarietà, in questo caso nel settore della sanità, qualcosa di concreto?
Ma no, non oggettivamente, diciamo così, in maniera generalizzata non siamo vissuti come concorrente, al di là di chi ha alcune posizioni diciamo fra virgolette estreme. Sicuramente voglio dire, il pubblico ha chiaro che senza un'integrazione importante con i settori del privato, soprattutto del privato sociale, che hanno finalità comuni, non si può rispondere ai bisogni e all'incremento dei bisogni delle persone. Il problema è trovare delle modalità di lavoro, diciamo così, di partnership, che superino gli atteggiamenti così da controparte, che superino le gare al ribasso, che riconoscano la qualità del lavoro anche dal punto di vista economico. Ecco,
senta, questo appunto è un altro aspetto fondamentale, perché ad oggi un medico ospedaliero, se va bene, guadagna intorno ai 3.000 euro, in Francia ne guadagna almeno il doppio, e un infermiere non arriva nemmeno ai 2.000. Questo è un problema importante, che poi costringe molti di queste persone magari a fare anche un'attività privata, forse anche trascurando quella pubblica, o sbaglio?
Ma sì, sicuramente il tema di reddito è centrale. Insomma, noi vediamo professionisti che hanno bisogno di risorse e che vanno a fare anche altro al di là della loro professione per riuscire a mettere insieme un reddito all'altezza di sostenere la famiglia e i bisogni. Quindi c'è questo tema qui che è centrale, diciamo, per quello che riguarda la cooperazione. A oggi è proprio per noi il centro focale. Noi abbiamo rinnovato un contratto che dal punto di vista economico ha un miglioramento importante, ma riconosce anche per esempio l'integrazione al 100% della maternità, incrementa la sanità integrativa per il welfare anche aziendale e così via. Ecco, c'è reddito e condizioni di lavoro che devono essere messe insieme, però la pubblica amministrazione non può pensare che la sussidiarietà serva per risparmiare risorse
e che sia solo a senso unico. Allora io ringrazio Leonardo Vanni, presidente di Lega Coop Sociali, e speriamo davvero che si riesca ad avere nei prossimi mesi, io dico nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, davvero si riescono ad avere maggiori investimenti sulla sanità, perché insomma il Covid ci ha insegnato che quello è uno dei settori fondamentali da battere. Buon pomeriggio Vanni.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
E allora io mi fermo qua. Vi ricordo che abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di un caso diciamo positivo come la nuova diagnostica per immagini dell'ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola, un reparto all'avanguardia dove in qualche modo si cerca di curare non solo con le nuove tecnologie, con l'intelligenza artificiale, ma anche in maniera diciamo più olistica. Poi abbiamo parlato di PNRR, di quanto sta investendo sulla sanità, ma anche anche, diciamo, delle occasioni che rischiamo di perdere, soprattutto per rafforzare la sanità territoriale che nei momenti del Covid è andata in crisi. Allora, io sono Alessandro Guarasci, un saluto da me dunque, ma anche da Gianmarco Murroni e Daniele Giorgi, che sono stati alla parte tecnica e mi hanno validamente assistito con, diciamo, loro maestria anche di regia. Buon pomeriggio a tutti.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
Alexa, metti Radio Vaticana.
Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
A Catania. Ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
My spirit is so down.